Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Spesso mi scrivono, mi chiedono un parere sui fatti di attualità, quelli che riguardano in particolare l'etica, la bioetica, anche aspetti specifici della teologia morale. Quando mi trovo a dover dare un giudizio, appunto, morale su qualcosa, cerco sempre di fermarmi un attimo per non correre nel rischio in cui spesso cadiamo di giudicare non l'atto, ma le persone. Quando diamo un assenso interno, anche se solo tra noi, quindi non verbale, tacito, come si dice, no? Nel nostro cuore, nel silenzio, con il quale ammettiamo come vera, anche se non ne abbiamo sufficiente fondamento, una colpa morale nel prossimo, commettiamo un peccato che si chiama giudizio temerario. Oggi però vorrei spingermi oltre. Sappiamo bene che infatti il giudizio temerario riguarda appunto la tendenza a pensare male del prossimo senza conoscere i fatti. E quando invece i fatti li conosciamo, come dobbiamo comportarci? Allora a quel punto abbiamo l'autorizzazione di pensare o addirittura parlare male del prossimo? Direi proprio di no. Infatti, anche di fronte a un fatto grave, è bene senz'altro denunciare il male, soprattutto perché questo possa aiutare altre anime a rendersi conto e a discernere e quindi a formare la propria coscienza, il proprio giudizio della coscienza di fronte al bene o al male, ma non ci autorizza a farlo per condannare il nostro prossimo, per condannare la persona. Un atteggiamento che noi dovremmo invece sempre avere nei confronti degli altri, dovrebbe essere quello, di cui ci parla San Paolo nella lettera ai Romani, di gareggiare nello stimarci a vicenda. Ma il mio fratello ha compiuto un male, non posso certamente stimarlo per questo. È vero, ma dobbiamo cercare di scusare se non altro l'intenzione, soprattutto quando ci troviamo di fronte a un male di cui non conosciamo le ragioni. È possibile che la causa possa essere, per esempio, l'ignoranza o che ci possano essere delle circostanze che hanno spinto una persona a commettere quel male. Questo non scusa assolutamente il male è male e non diventerà mai bene ed è questo l'errore e la confusione che si genera nel mondo contemporaneo. C'è una grandissima differenza tra il tramutare il male in un bene o in qualche modo in un bene tollerabile, anche mali gravissimi, pensate all'aborto, per esempio, quindi all'uccisione dell'innocente, che vengono scusati in qualche modo. Questo, assolutamente non va fatto mai ed è gravissimo. Non solo in sé, ma appunto sempre con quello sguardo verso uno scandalo che noi possiamo provocare alle altre anime, cioè indurre altri a peccare, cosa di cui abbiamo parlato molte volte. Ma questo è un conto, diverso è invece la considerazione della persona. Infatti, dobbiamo sempre tenere conto che appunto a volte capita di quasi provare una sorta di piacere. Pensate quanto può scendere in profondità il vizio nel cuore umano, un piacere nell'accusare il nostro prossimo. E perché facciamo questo? Perché fondamentalmente la tentazione alla superbia in tutti noi è sempre in agguato, quella che ci fa sentire in qualche modo superiori, migliori degli altri, più buoni, più bravi, più devoti, ma questo manifesta che forse non conosciamo davvero quello di cui saremmo capaci se non avessimo ricevuto la grazia di Dio, una grazia che ci aiuta a irrobustire la volontà, che ci permette un lavoro serio su noi stessi e che è da sempre da considerare come un privilegio. Dovremmo imparare a considerare il peccato altrui chiedendoci che cosa avremmo fatto noi al posto di quella persona. Se fossi stato tentato io di fronte a quella situazione, se mi fossi trovato io in quella circostanza magari di povertà o in preda alle passioni o a causa di una ferita così profonda legata alla mia storia, cosa avrei fatto io? Davvero sarei stato più bravo e più santo di lui? Questa superbia non solo va ad accecare il giudizio della nostra prudenza e quindi ci fa cadere in una, come dire, in tutta una serie di peccati che riguardano appunto per esempio la precipitazione o l'inconsiderazione. Cioè il fatto di valutare in maniera non attenta e non, come dire, oggettiva una determinata realtà, ma anche ci impedisce di amare, chiude il nostro cuore, che poi è in qualche modo il risultato ultimo, l'obiettivo ultimo dei vizi che attanagliano la nostra anima. È il peccato contro la carità, cioè alza dei muri nel nostro cuore, nella nostra ragione, nella nostra volontà che ci impediscono di accogliere il nostro prossimo, di amarlo e semmai di aiutarlo a progredire nella crescita spirituale e morale. Perché se ci interessa davvero l'altra persona non la giudichiamo, ma la affianchiamo, il che è molto più faticoso, no? Io faccio sempre il paragone tra, appunto, tra l'altro molto attuale in questo periodo, tra quello che è l'affiancamento che può avere un insegnante che accompagna un alunno, un allievo, uno studente passo passo nella sua formazione e quello che invece è il giudizio, che si può fare comodamente così da casa propria senza interessarsi minimamente dell'altro. L'amore e la giustizia sono in continuità e sono espressione l'una dell'altra. Dove la giustizia non ha per fondamento l'amore per l'uomo, non è una giustizia che si colloca nella prospettiva del Nuovo Testamento. Così come anche un amore che non tenta proprio in questo mondo, no, dove bene e male si confondono, di tradursi in concreti atti appunto di giustizia che danno a ciascuno il suo, rimane sterile, rimane un amore che non è autentico, rimane una sorta di utopia romantica che però non ha niente a che vedere con la carità. nostro Signore Gesù Cristo ha portato alla pienezza morale un comandamento che non era completamente sconosciuto nell'Antico Testamento, ma che era caduto inevitabilmente in una forma legalista, che è appunto l'amore di Dio e del prossimo. Questo, ripeto, deve essere collocato in una giustizia superiore in cui è compresa tutta la legge. E che ci deve portare a una vicinanza con l'altro, che parte, se vogliamo, anche da una profonda conoscenza di noi stessi, delle nostre debolezze, anche della fatica che noi facciamo per superarci o che dovremmo fare per superarci ogni giorno, e anche della consapevolezza dell'abbondanza della grazia di Dio che riceviamo nei sacramenti, e non piuttosto invece portarci a metterci a giudice dei nostri fratelli, pur, ripeto, condannando senz'altro il male. Ma questa condanna del male deve essere fatta, deve essere passata anche questa al setaccio delle nostre intenzioni, perché noi ci prodighiamo per condannare il male, no? In questo caso, quindi l'atto che è giusto distinguere in buono o cattivo. Perché lo facciamo? Lo facciamo anche qui per accrescere il nostro buon nome o per vanagloria, o perché in realtà ci interessa questa condanna per la buona battaglia e quindi perché ci spendiamo per la salvezza delle anime, spendendoci appunto nell'impegno nei loro confronti, offrendo tutto quello che noi possiamo avere per il regno dei cieli. Allora io credo che dobbiamo tornare appunto a quelle parole radicali del Vangelo, che non si traducono in una così in una bonarietà esclusivamente umana con il quale si abusa così tanto oggi del termine misericordia. Misericordia va sempre di pari passo con la giustizia, ma ci deve portare però a rivedere la misura con cui noi misuriamo la realtà, gli altri e noi stessi, e chiederci profondamente se questa misura è oggettiva, è giusta e punta appunto alla santità, e quindi è ad immagine di nostro Signore Gesù Cristo. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.